forte. Dio è buono, Dio è grande. Ah? Più forte. Dio è buono e Dio è grande. Amen. Mi devo mettere l'elmo un attimo perché devo predicare con l'elmo. Aspettate un po'. Mi sentite? Mi sentite? Ok, io certamente non predico con l'elmo, è chiaro, no? Sarei proprio matto, eh? Ma vi voglio far vedere, visualizzare qualcosa che ve lo ricordate, perché noi ci ricordiamo delle cose quando vediamo delle cose strane. E la predica di questa mattina mi sta molto al cuore perché è un'esperienza mia fatta e la voglio condividere con voi. Voi vedete l'elmo, è un elmo che si mette quando si fa la moto, la patente per la moto, giusto? Mi potete confermare? Amen. Io la patente della moto ancora non ce l'ho, lo sto per fare perché mi piace la moto. Ma la legge dice di mettersi l'elmo. Perché dobbiamo mettere l'elmo quando siamo sulla moto? Aurelio, tu che hai la moto? No, Aurelio. È la mamma è mamma. Allora, non si deve, non fa niente. Ti protegge. Che cosa ti protegge, Aurelio? La testa. Protegge la testa. Mo. Nel mondo spirituale, la Bibbia ci consiglia di proteggere i nostri pensieri. Perché noi lì non diamo attenzione? Noi compriamo la moto, ci compriamo l'elmo, perché non vogliamo che ci facciamo male. Io la metterei l'elmo anche se la legge non me lo impone. Ci sono quelli nel paese del sud che non hanno bisogno di mettere l'elmo, ok? Quando fanno un guaio, il guaio è fatto. Ma una persona intelligente, una persona sapiente, si mette l'elmo quando si mette sulla moto. Ma per noi cristiani, credenti nella fede in Dio, è importantissimo che noi ci mettiamo l'elmo per proteggere i nostri pensieri. I nostri pensieri dove sono? Qui nella testa. Allora, la mia domanda è: perché è importante mettersi o stare attento ai nostri pensieri? Perché i pensieri sono il guaio della nostra vita. Se noi non abbiamo sotto controllo i nostri pensieri, inizia un processo di una negatività che inizia nella nostra vita e noi a volte ci chiediamo da dove viene questa negatività nella nostra vita. E io oggi vi posso dire che la negatività della nostra vita proviene dai nostri pensieri. Nella vita abbiamo la scelta, noi, tu, sulla morte e sulla vita. Noi abbiamo la scelta se splende il sole nella nostra vita o se splendono le tenebre della nostra vita. La scelta è mia. La scelta è mia sul dolore o sulla gioia della mia vita. La scelta è mia. Ecco il titolo di questa predica: Siklag e Gilboa, tu hai la scelta. Che cosa significa Siklag e Gilboa? Lo vedremo ancora dopo. Sono due storie molto importanti che a me mi ha benedetto tantissimo. Spesso dipende da come controlliamo i nostri pensieri, perché essi influenzano proprio la nostra vita. Per tante volte è facile dire le parole che sto dicendo, ma quando nel momento proprio giusto la tempesta sta prendendo piede, ma davvero una tempesta nella nostra vita sta prendendo piede, ecco il momento giusto, ecco il momento effettivo, ecco il momento dove noi dobbiamo avere sotto controllo i nostri pensieri. E attraverso i nostri pensieri formiamo il nostro carattere, quindi la nostra vita. Tutto proviene dai nostri pensieri. Perciò, ascolta, bada ai tuoi pensieri, perché i tuoi pensieri diventano le tue parole. C'ho sempre la bocca secca. Questa è eredità. Bada ai tuoi pensieri, perché i tuoi pensieri diventano le tue parole. Bada alle tue parole, ascolta, perché le tue parole diventano le tue azioni. Giusto? Mi potete confermare? Bada alle tue azioni, perché le tue azioni diventano le tue abitudini. Bada alle tue abitudini, perché le tue abitudini formano il tuo e il mio carattere. Bada al tuo carattere, Francesco, perché il tuo carattere determina la tua vita. Ecco, è importante avere sotto controllo i nostri pensieri. Nelle seguenti storie che dicevo poco fa, Ziklag e Gilboa, che parla nel primo Samuele capitolo 30 e nel primo Samuele capitolo 31, parla di Davide e parla di Saul, che dopo andremo a leggere questi meravigliosi passi. Vediamo quanto sia importante avere un carattere cristiano saldo. Il carattere viene formato dai nostri pensieri. Vediamo la differenza in questa storia di Davide, il risultato di Davide e il risultato di Saul. Vediamo che Davide, che non ha lasciato che i suoi pensieri lo influenzassero il suo carattere. Poi vediamo dall'altra storia da parte del re di Saul che ha permesso ai suoi pensieri negativi di guidarlo. La conclusione, chi è lettore della Bibbia e conosce questa storia, sa che la fine di Saul era la morte e di Davide era la vittoria. E tutto questo avveniva dai pensieri giusti. Proverbi capitolo 4, 23 dice: quello che ti consiglio di fare ora è più importante di qualsiasi altra cosa. Osserva i tuoi pensieri. Un'altra riveduta dice: osserva il tuo cuore, perché essi decideranno sulla tua vita. Allora, la Bibbia lo conferma, che i nostri pensieri li dobbiamo custodire. È importantissimo. Non è semplice, ma è fattibile. Vogliamo leggere insieme queste due storie, va bene? Primo Samuele, capitolo 30. Vorrei chiedere alla tecnica se è possibile di farlo vedere dal verso 4, è possibile? Grazie. Alleluia. Chi ha la Bibbia apre con me, chi non ha la Bibbia segue qui allo schermo. Primo Samuele capitolo 30, dal versetto 4 in poi. Signore sia lodato. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza di piangere. Le due mogli di Davide, Ahinoam di Israel e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal, erano anche loro prigioniere. Davide, ascoltate, Davide fu grandemente angosciato. La gente parlava di lapidarlo a Davide, perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie. E poi viene un versetto meraviglioso, ma davvero meraviglioso, un versetto chiave, un versetto che per me è il versetto più bello della Bibbia. Ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. Davide disse al sacerdote Abiatar, continuiamo, figlio di Achimelech, ti prego, portami qua l'efod. Abiatar portò l'efod a Davide. E Davide consultò il Signore dicendo, dove inseguire questa banda di predoni? La raggiungerò? Fa la domanda Davide. Il Signore rispose, inseguila, poiché certamente la raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa. Questa è la prima storia. Vorrei entrare un attimo prima che andiamo nella seconda storia. Nel capitolo 30, Saul, dal capitolo 29, che era dai Filistei con i suoi 600 soldati, che voleva fare degli affari che poi alla fine non è andato in porto quello che si doveva fare. Davide ritornò con i suoi 600 soldati a Ziklag. Ecco, Ziklag. Ritornò a casa dopo 3 giorni con i suoi guerrieri, con il suo esercito. Ritornò a casa e non trovò più sua moglie, suo figlio o sua figlia. Non trovarono più le sue famiglie, perché gli Amalekiti sono venuti e hanno preso tutto e hanno bruciato tutto e hanno distrutto tutto. E allora erano amareggiati. La colpa la davano a Davide. Addirittura lo volevano lapidare. Non solo Davide aveva la responsabilità di 600 soldati, non solo Davide era qualcuno, lo volevano lapidare, lo volevano uccidere, i suoi lo volevano uccidere. Ma che cosa succede? Davide era angosciato, dice la Bibbia, grandemente angosciato. Ma Davide in quel momento era forse un po'... c'era un piccolo uracano sulla sua vita. Cioè lui era preso di questa negatività. Solo un attimo. Questo lo vado a interpretare, che lo sento nel mio cuore, che lo capisco così. Era grandemente angosciato. Sì, era angosciato. Era un po' abbattuto in quel momento. Sì, la colpa era forte. Cioè io sarei, sinceramente, se ritornerei a casa, mia moglie o mio figlio non c'è più, io non so se sarei angosciato. Io non lo so. Io sarei distrutto. Cioè, non lo so come mi comporterei. E già lì Davide ci dà un grande esempio. Allora che fa Davide? Davide si fortificò nel Signore. Andò a Dio e non gli chiese aiuto. Non gli chiese a Dio che cosa devo fare. No, lui sapeva e chiedeva a Dio proprio delle domande per conquistare quello che fu perso. Quando noi abbiamo qualcosa nella vita, una richiesta a Dio, chiedi a Dio precisamente quello che tu hai bisogno e quello che tu vuoi. Perché il nostro Dio è un Dio della profondità, non è un Dio della superficie. A volte io tendo anch'io di chiedere, Signore aiutami, guariscimi, aiutami in questo. Questa è superficialità. Ma Dio qua vuole, Davide ci insegna, ci impara di andare nella profondità, di chiedere, Signore, le vado a recuperare? Vado a recuperare tutto? Davide non chiede, Signore, aiutami, perché Davide sapeva che Dio lo aiuta. Davide andrà oltre, come Pietro, quando ritornò dalla pesca e non ha preso niente, e Gesù gli disse, prendi la rete, ritorna e butta di nuovo la rete nelle acque. Pietro era un imprenditore, lui era un uomo d'affari, aveva un'azienda, e non portare il giorno ricavato a casa per uno che ha un'azienda è gravissimo, perché ti mancano poi i soldi. E Pietro era in questa situazione, anche un bel esempio. Ma Pietro come Davide aveva dei pensieri positivi. E io vorrei sapere quello che pensava Davide in quel momento e sarei molto curioso quello che pensava Pietro in quel momento. Pietro pensava cose positive, aveva sotto controllo il suo pensiero. Perché? Perché lui ubbidì, prese le rete, andò lì dove era prima, anche se non era più il tempo, gettò le reti nell'acqua, più profondi ancora. E voi sapete il risultato della storia. E Davide, la stessa maniera. Andò via, 200 soldati rimasero che si riposavano, erano stanchi, e erano stanchi non perché erano stanchi di corpo, erano stanchi mentalmente. 200 soldati sono rimasti perché erano stanchi mentalmente. Non ce la facevano a lavorare questi pensieri, quello che è successo, mia moglie, i miei figli non ci sono più, tutto, abbiamo perso tutto. Davide le lasciò lì, gli ha detto riposatevi. Io vado con gli altri 400 che avevano dei pensieri e seguivano a Davide, avevano fiducia in Dio, andarono a recuperare le loro famiglie e Dio gli diede la vittoria. Qui ci vorrebbe un grande amen. Questo è Ziklag. Tu e io abbiamo la scelta. O prendiamo l'esempio di Ziklag o prendiamo l'esempio di Gilboa. E mo andiamo a leggere in 1 Samuele capitolo 31 la storia di Saul. E già il titolo di questo capitolo dice tutto. Il titolo di questo capitolo 31 dice: gli israeliti sconfitti dai filistei, morte di Saul e di Jonathan. Cioè, nemmeno vale la pena di leggere questo capitolo. Che cosa mi deve dare? Che frutto prendo di questo capitolo? Prendiamo un frutto grande. Ascoltate bene. Tecnica, è possibile dal primo verso in poi? Primo Samuele, capitolo 31, da versetto 1, sono pochi versi. I filistei diedero battaglia a Israele. E gli israeliti fuggirono davanti ai filistei e cadero morti in gran numero sul monte Gilboa. Lì Israele e Saul hanno perso la battaglia, hanno perso la vita. I filistei inseguirono accanitamente Saul e i suoi figli e uccisero Jonathan, Abinadab e Malchisua, figli di Saul. Il peso, ascoltate bene a queste parole, il peso della battaglia gravò contro Saul, gli archieri lo raggiunsero ed egli si trovò in grande difficoltà. Qui la Bibbia non parla di un'angoscia, qui parla la Bibbia di una grande difficoltà. A motivo degli archieri. Saul disse al suo scudiero: sfodra la spada e trafiggimi affinché questi incirconcisi non vengano a trafiggermi e farmi oltraggio. Saul, queste parole? Mi impressiona. Il primo re di Israele. Impressionante questo uomo. Per me non è un esempio. Saul disse al suo scudiero proprio questo. Ma lo scudiero non volle farlo. Perché? Aveva paura. Allora Saul prese la propria spada e vi si gettò sopra. E Saul si è ucciso da sé. E fu un grande peccato di Saul che ha combinato. Ecco che tu e io abbiamo la scelta di Ziklag o di Gilboa. Tu hai la scelta, fratello e sorelle, di decidere come vuoi vivere la tua vita, come vuoi portare avanti la tua vita. Il nostro combattimento è nei nostri pensieri. Il nostro combattimento sono di un altro mondo. Noi combattiamo contro il mondo spirituale. Questa è la nostra battaglia. E queste due storie dovete trasformarli nel combattimento del mondo spirituale. Io non ho un combattimento contro fratello Claudio. Io non vado in guerra col fratello Claudio o con Aurelio o con Massimo. No, è tutto un combattimento spirituale. E questo combattimento o il campo del combattimento sono i nostri pensieri. Siamo coinvolti in una battaglia spirituale e il nostro pensiero è il campo battaglia su cui si svolge tutto questo. In una ricerca che guardavo su Google, gli scienziati hanno scoperto che noi al giorno abbiamo circa 50.000 pensieri. Ma 50.000 pensieri. Il nostro cervello lavora, pensa, e lavora. E non ci fermiamo mai. Tutti i nostri pensieri influenzano il nostro benessere. Possiamo riempire i nostri pensieri con qualsiasi cosa possibile e le nostre emozioni reagiranno di conseguenza, come fu per Davide e Saul. Con Saul era proprio questa paura che lo condannava, la paura di Saul, la paura che condannava Saul. Davide non aveva questa paura nel pensiero. Avete mai provato ad avere paura? Il sentimento della paura è per tutti uguali, perché è un spirito. È tutti uguali, la paura è terribile, ma la paura è nelle tantissime persone. È la paura che porta avanti, fa dei scherzi ai nostri pensieri. I pensieri impuri, come la paura, non vengono da Dio, fratelli e sorelle. E poiché abbiamo ricevuto un nuovo cuore e un nuovo spirito quando siamo nati di nuovo, lo stesso pensiero non viene dal nostro cuore. E questo andiamo a leggere Ezechiele capitolo 36, versetto 26. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Un pensiero impuro è una seduzione maligno. Il diavolo può lanciarci un tale pensiero come una freccia. E lo fa volentieri, perché conosce il nostro punto debole. Però diventa peccato solo quando ci facciamo coinvolgere e quando iniziamo a lavorarlo nella nostra fantasia. Tu hai la scelta. Non dare la colpa al tuo fratello. Non dare la colpa a tua moglie. Non dare la colpa al tuo marito, non dare la colpa ai tuoi figli, non dare la colpa al pastore, non dare la colpa al tuo donatore di lavoro, non dare la colpa a nessuno, perché la colpa, la scelta è tua. Molte persone rimangono intrappolate nella falsità e le bugie del diavolo e di conseguenza fisicamente ed emotivamente diventano instabili, fornendo una piattaforma libera per il diavolo. Questo tipo di pensiero sono bugie, fratelli. Non ascoltate queste bugie, perché il diavolo ci vuole scagliare contro con delle frecce. I nostri pensieri negativi contro un fratello, i nostri pensieri negativi contro mia moglie, contro mio marito, pensieri negativi della vita, pensieri negativi, questa è malignità, questo è del diavolo. È lì che ci dobbiamo proteggere, affinché non prendano piede, non prendano frutto nella nostra vita, perché poi creano danno. Mi seguite? Mi spiego? Fratelli, state attenti ai vostri pensieri. Le frecce del diavolo prendono solo piede quando ci crediamo. E non è facile il momento di una paura di avere il pensiero positivo. Io lo so, non sono qui davanti perché l'ho letto così e lo do così che lo... L'ho sperimentato nella mia vita. Io so che vuol dire avere paura, alzarsi dalla mattina, di preoccuparsi o di avere paura di una cosa che io non ho più nelle mie mani. Davide, il suo futuro non l'aveva più nelle sue mani. Saul l'ha preso nelle sue mani perché non sapeva una via di uscita, ma è morto, non ha perso la vita. Ma Davide sapeva dove andare, nel momento doveva che aveva bisogno. Davide sapeva gestire il suo pensiero in quel momento. E noi dobbiamo imparare, quando vengono questi pensieri, che davvero non ce la facciamo a superarli o a trasformarli positivamente, dovete fare una cosa molto importante, dovete pregare, dovete leggere la Bibbia. Voi dovete, noi, non voi, io il primo, noi dobbiamo leggere la parola di Dio. È importantissimo. Ecco, i pensieri influenzano la nostra vita. Come dicevo all'inizio, influenza la tua vita e poi siamo qua seduti e siamo disperati, amareggiati, siamo scontenti, tutto va male, tutto non va bene, questo non mi piace, è le cose, è qua, è là, oh, sembra la mente, ma la scelta è tua, perché non sai dirigere i tuoi pensieri, sei mancante nella parola di Dio, scusami che lo dico, sei mancante nella preghiera, sei mancante a avere comunione con lo Spirito Santo e dai la colpa agli altri, ecco produci il tuo carattere, il tuo comportamento e la tua vita e ti lamenti della tua vita, che le cose non vanno come tu vuoi, ma Gesù Cristo è morto sulla croce proprio per questo, perché tu vuoi, che Lui vuole che tu hai la vita. Dio, Gesù è morto sulla croce perché ha sconfitto tutto. Gesù è andato fino a distruggere, a vincere il spirito della morte. Dio, Gesù morì, dopo 3 giorni ritornò, perché doveva distruggere lo spirito della morte. Gesù ha vinto tutto, tutto. Sono menzogne, menzogne. Quando tu ti alzi di mattina e hai questi pensieri, è una menzogna, non crederci, non crederci. Perché quello che tu pensi, ti comporti in quella maniera. La gente vede il tuo pensiero, perché non puoi nascondere i tuoi pensieri negativi, i tuoi problemi, le tue paure. Non le puoi nascondere perché il tuo corpo lo parla. Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. E se rimanete nella mia parola, siete veramente i miei discepoli e conoscerete la verità. E la verità vi farà... Grazie dello Claudio. Sto per concludere. La verità vi farà... liberi, ti farà libero nella mente, fratello e sorella. Non c'è nessuna cosa peggiore che i tuoi pensieri dominino sulla nostra vita. Quando crediamo a una bugia come fece Saul, assumendola come la verità, che non è la verità, essa produce il frutto della menzogna nella nostra vita. Qual è la soluzione allora? Adesso non compratevi domani l'elmo, ok? E andate in giro tutta la giornata con l'elmo, con la mascherina, perché la gente ci prenderà per pazzo, ok? Questo, fratelli e sorelle, dobbiamo metterci. Per essere liberi, liberi, dobbiamo combatterli con la verità. Ma per combattere dobbiamo conoscere la verità. Se non la conosci, non la puoi battere, perché sei mancante della scrittura, sei mancante della conoscenza. Dio dice nella parola che il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Ecco, non è la colpa di Dio, non è la colpa di quell'altro. La colpa è tua, è mia. Dio è qua, la verità è qua. Riprende la parola di Dio a casa, medila e leggila ogni giorno. La nostra forza sta proprio lì, di capire la verità. Lì è la forza. Io a volte quando prego dico, Signore, io vorrei vorrei a memoria la tua parola. Cioè, per me è impressionante le persone che davvero conoscono la Bibbia, ma non riesco. Leggo così tanto, cerco di ricordarmi i versetti, ma non riesco. Cioè, ma io lo vorrei, perché anch'io ho dei attaccamenti, anch'io ho delle montagne, ma io ho scelto Siklag. Io non ho scelto la piattaforma di combattimento Gilboa. Io ho scelto la piattaforma Siklag. E sono conoscente che devo conoscere la verità. Allora io sì che ho la vita. Prima Tessalonicesi capitolo 5 versetto 8 parla dell'elmo della speranza per la salvezza. Conoscete quel verso? Indossate l'elmo della speranza per la liberazione, dice. La speranza che Dio ci dà ci permette di adottare un atteggiamento positivo, che sceglie sempre di vedere il meglio in una situazione e che non dà spazio a preoccupazione, a scoraggiamento, dubbi, paure, suicidi, come Saul. La scelta è tua. La scelta è tua. La scelta è mia. Ecco quando le nostre famiglie iniziano a fortificarsi, la Chiesa diventa forte. Noi ci meravigliamo perché tante cose non vanno bene, ma la scelta è tua, è mia, è tua, è tua, è tua, è tua, è tua. Non diamo colpa a nessuno. La scelta è tua, fratelli e sorelle. Scegli la piattaforma del combattimento, sorella, Siklag o Gilboa. Ma se hai scelto, non dare colpa a nessuno, perché non è giusto. Gloria a Dio. Questo è stato quello che il Signore ha messo nel mio cuore. Questa predica l'ho presa 2 mesi fa, quando io avevo una situazione del genere. Io so che vuol dire approvare la paura. Io so che vuol dire alzare la mattina o addormentarsi con delle preoccupazioni, con la paura dei pensieri. Io so che vuol dire alzarsi e non dormire la notte con questi pensieri negativi. Ma grazie alla mia chiesa, grazie al mio pastore, grazie alle nostre preghiere, grazie alle prediche ogni domenica qua, io ho conosciuto la verità. E la verità mi ha dato la forza di confidare come l'ha fatto Davide e non scegliere la piattaforma Gilboa Saul, perché sennò io non avrei capito che la verità mi fa libera. E Dio vi benedica grandemente. Vogliamo alzarci all'impiedi? Vogliamo cantare un piccolo coro?